A tutti voi, carissimi ascoltatori di Radio Mater, come sempre, un cordialissimo saluto da Don Mario. Siamo un altro giovedì. Come passa il tempo, miei cari? A me sembra che di giovedì in giovedì passino delle ore, non dei giorni, perché mi piace tanto il giovedì sera, quando mi sento cuore a cuore, certo, sempre con Gesù e Maria, perché se non ci fossero loro, miei cari, non esisteremmo, perché Gesù come Dio col Padre divino e con lo Spirito Santo ci ha dato la vita. Veniamo da questa Trinità Santissima, unico Dio e Maria. Ad un certo punto entra anche lei nella storia umana, che diventa, dopo il peccato originale dei nostri progenitori, storia di salvezza, perché Dio nel suo amore non vuol perdere l'uomo, lo vuol salvare. D'altra parte il peccato è di una gravità infinita e quindi solo un infinito come Dio poteva ripararlo per perdonarlo. Ed ecco allora che entra questa realtà nella storia umana. Dio, il Figlio di Dio, si fa uomo nel grembo di Maria, nel tuo grembo, mamma, virginale. E allora ecco che entri anche tu, mamma, nella storia della salvezza. Dio vuol salvare l'uomo, lo vuol salvare col Figlio suo divino, perché ripari in maniera infinita l'offesa infinita che è il peccato contro Dio. Ma bisognava che anche l'umanità entrasse in questo chiedere perdono per chiedere la riabilitazione della vita peccatrice, trasformandola ancora come all'inizio in vita con Dio. E allora ecco, il Figlio di Dio decide di farsi anche uomo. E allora ecco, ha bisogno di una mamma, perché ogni bambino davvero nasce e cresce per un atto d'amore iniziale tra gli sposi e poi con tutta la fatica, i sacrifici che ci vogliono da parte dei genitori che hanno realmente fede, che sentono Dio nella loro famiglia, nella loro casa e che fanno crescere il loro bambino, la loro bambina in senso divino. Ecco, e allora nella storia dell'umanità che viene da Dio, abbiamo detto, che ad un certo punto pecca, che Dio non vuol perdere, vuol riavere, quindi vuol salvare, vuol liberare dal peccato che c'è nell'uomo, ecco, il Figlio di Dio diventa uomo. Così, ripeto, come Dio può riparare in maniera infinita l'offesa infinita contro Dio, che è il peccato, e come uomo può riparare in nome di tutti gli uomini, di tutta l'umanità. O Padre Santo, che cosa hai fatto creandoci? Che cosa hai fatto con la redenzione, mandando il Figlio tuo a diventare uomo nel grembo virginale di Maria che hai pensato da tutta l'eternità, che l'hai preparata con tutto l'Antico Testamento, Bibbia, e che ad un certo punto, ecco, mandi a dirglielo. L'arcangelo Gabriele che viene da Maria Nazareth mentre era sposa di Giuseppe, ma ancora a casa sua, e l'arcangelo Gabriele annuncia a Maria: Dio ti vuole sua madre. E lo Spirito Santo, appunto, ecco, fa diventare Maria nel suo grembo virginale, senza partecipazione dell'uomo, ma solo lui, lo Spirito Santo, che fa diventare madre Maria, madre di Dio, mantenendola vergine, prima del parto, nella concezione, nel parto a Betlemme e dopo il parto in tutta la sua vita, perché Maria sarà sempre l'Immacolata, senza peccato originale, sarà sempre santa, perché è piena di grazia, le dice l'arcangelo Gabriele, colei con cui c'è veramente Dio, e sempre Maria Vergine, la chiamiamo Maria Vergine perché davvero la sua verginità l'ha accompagnato in questo atto grande di diventare madre di Dio. Oh, miei cari, come faremo? Come faremo sentire in maniera viva queste cose? Dobbiamo chiederlo con la preghiera, non stancarci mai di dire: Padre Divino, Gesù, Spirito Santo, fatemi sentire nel cuore queste cose grandi della creazione, della redenzione, della santificazione della nostra vita con Dio che riviene in noi dopo che Gesù ha compiuto la sua redenzione e morendo in croce si strappa il peccato e, strappato il peccato dal cuore, Dio, frenato prima dalla presenza del peccato in noi, adesso liberati dal peccato, può venire ancora nel nostro cuore e nella nostra vita e renderla già divina, in attesa di renderla poi un giorno, quando ci chiamerà celeste, cioè partecipe del suo cielo, della sua dimora celeste. Oh, miei cari, che cose grandi, che cose grandi. Io ve lo dico tutti i giorni e ve lo dico proprio con un affetto grande. Sapeste che cosa sento al giovedì sera quando facciamo deserto? Mi sembra di venire in ciascuna vostra casa, di essere lì attorno al tavolo con tutti i vostri familiari e parlare di quelle cose divine, spirituali, religiose di cui trattiamo ogni giovedì. Mi sento in ciascuna delle vostre case. E voi, miei cari, a parte me come persona, ma quando al giovedì sera trattiamo insieme, ma io dico in tutte le trasmissioni di Radio Mater, perché Radio Mater ha questo timbro di essere una radio voluta da Maria per portare il suo Gesù, e allora è una radio prettamente spirituale. Sì, ci sono alcuni accenni anche a problemi a carattere umano, a carattere terreno, ma sono marginali. La sostanza, l'importanza è la spiritualità che emana da Radio Mater. L'abbiamo detto quando abbiamo inaugurato questa nuova casa di Maria qui ad Albavilla, ma la dicevamo anche da sempre, dall'inizio, dai tempi di Radio Maria, poi Radio Mater, Radio di Maria, e quindi radio che lei mi ha suggerito nel cuore di fare solo spirituali, religiose, trattare dei problemi che interessano me cari, non la vita terrena che un giorno dovremo lasciare, ma la vita divina che sarà sempre la vita che dobbiamo vivere qui in terra per poter poi continuarla nell'eternità, in quel cielo in cui Dio aspetta tutti, come figli il Padre, come fratelli Gesù, come santi lo Spirito Santo. Oh, miei cari, sentitele queste cose. Il mio cuore adesso ha parlato, ma con sincerità, vi sento nelle vostre case, vi voglio bene, stringiamoci insieme, anche voi con me, ma perché tutti insieme ci stringiamo attorno a Maria, alla sua radio, e diventiamo condotti da lei, partecipi della vita di Gesù, che nello Spirito Santo ci porta il Padre. Miei cari, sentiamole, ripeto, queste cose, chiediamole, mamma, faccele sentire, perché anche noi, miei cari, sentiamo che siamo qui per diventare santi. Ce l'ha detto Gesù, e io ve lo ricordo sempre. Una delle frasi scultoree pronunciate da Gesù, che dobbiamo sempre sentir riecheggiare nel cuore, è: siate perfetti come perfetto il Padre. Perfetti, miei cari, vuol dire cercare di raggiungere la santità perfetta di Dio. Dio è solamente santo, è tutto santo, non c'è un difetto, una macchiolina in Dio, solo santità, solo perfezione. E Dio vuol che diventiamo così anche noi, per essere veramente e degnamente suoi figli, per essere veramente redenti da Gesù, e quindi con Lui un cuor solo e un'anima sola, una vita come l'ha designata Gesù nel Vangelo e l'ha dimostrata nella sua vita coi suoi esempi, e la vita dello Spirito Santo, che si chiama appunto Spirito Santo perché ha il compito di aiutarci a diventare santi anche noi. Ecco perché, miei cari, terminate le feste che ci hanno accompagnato dalla Quaresima alla Pasqua e via via, Pentecoste, Corpus Domini, Sacro Cuore, Cuore Immacolato di Maria. Ecco, tutte le belle feste di Gesù e di Maria ci siamo rivolti ai santi che riempiono il paradiso, ai santi che davvero erano uomini e donne come noi e sono diventati santi. In queste due mattine, tra i libretti che mi avete regalato, ho letto la vita di un bambino, morto a 12 anni, e ha avuto una vita di martirio, di sofferenza indicibile. Vi dico che leggendo quelle pagine di sofferenza di questo bambino, a volte mi scendevano delle lacrime dagli occhi, perché ha partecipato a una sofferenza per amore di Gesù, che lui amava tanto, continuando a dire: per te, Gesù, questo è il mio calvario. Ed era di una bontà, di una spiritualità. Nel suo dolore immenso, pensate, nel dolore di un cancro alle ossa, arriva insieme a tanti dolori perfino a diventare cieco, perfino a non udire più. Ma tutto lui trasformava in preghiera. Passava le notti pregando, stringendo nelle mani e al cuore la corona del rosario. Un amore a Gesù. Gli diceva sempre: ti amo, ti amo, ti amo. Mamma, perché è una devozione a Maria veramente grande. È stato lei, la Madonna, son sicuro, che gli ha dato la forza di sopportare questo martirio. E adesso che si sono presentate tutto quello che si è presentato, tutto quello che è necessario per diventare beati prima e santi dopo, ecco, tutti quelli che hanno studiato la sua vita sentono che realmente ha esercitato tutte le virtù cristiane in maniera eroica e che realmente è diventato martire, martire, con questa differenza che i martiri che danno la vita per Gesù, o sì certo, a volte hanno prima degli anni di carcere, ma il martirio a volte si consuma in un taglio della testa, in una sparata al cervello, tra tormenti anche che preparano il martirio, ma scusate, di pochi giorni, mentre questo bambino Silvio, e ne abbiamo parlato anche in Radio Mater, c'è stata un'intervista anche di Enrico con i genitori di questo bambino che sta diventando anche santo, santificato dalla Chiesa. Oh Silvio, che cosa mai ci insegni? Ecco, in questa mattina io ho provato una cosa qui al cuore e allora gli ho detto: anch'io mamma ti offro la mia dialisi, anche voi ammalati offrite la vostra malattia, che sia veramente sofferenza d'amore, sofferenza di fede, perché possiate veramente, come questo bambino, e tutti insieme, mi metto dentro anch'io, tutti quanti soffriamo delle malattie o di qualunque altra sofferenza, ce ne sono tante nella vita, perché realmente siano atti di fede, Gesù per te, siano atti di amore, Gesù quello che hai patito tu per me, lo patisco anch'io volentieri per te, e siano quindi, come diciamo sempre, moneta sonante con la quale compreremo un giorno il paradiso, come Silvio, a 12 anni. Ecco, muore, ma purificato, innocente, di una sofferenza e di una santità che chissà che paradiso gli ha meritato. I santi, miei cari, i santi, ecco perché ci buttiamo anche il giovedì sera nei santi. Perché vogliamo imparare da loro, uomini donne come noi, giovani, bambini, fino adesso abbiamo parlato di Silvio, ma quanti altri? Pensate a San Domenico Savio, pensate a Santa Maria Goretti, quanti martiri e quanti che realmente hanno sentito Gesù come una presenza viva nel loro cuore e nella loro vita. O santi, ecco, vi mettiamo volentieri nei nostri deserti del giovedì, i santi della settimana, alcuni, perché tutti non possiamo riuscire a contenerli in questi tre quarti d'ora del deserto del giovedì, ma qualcuno sì, ed ecco, incominciamo allora con Sant'Ignazio di Loyola, che abbiamo ricordato martedì 31 luglio. Ignazio nacque a Loyola nel 1491 da nobile famiglia basca. Adolescente fu paggio alla corte del re di Spagna. Divenuto soldato, partecipò alla difesa di Pamplona, riportandone gravi ferite. Durante la lunga e dolorosa convalescenza, incominciò a leggere la vita di Gesù e le gesta eroiche dei santi, onde maturò il proposito di cambiare vita e di militare al totale servizio di Cristo. Scusate. Compì gli studi teologici a Parigi, dove alcuni suoi compagni si unirono a lui, condividendo il suo stesso ideale. Con questi primi discepoli diede inizio a Roma alla Compagnia di Gesù, i Gesuiti, come si chiamano familiarmente. Ordinato sacerdote, mirando sempre alla maggior gloria di Dio, curò personalmente la formazione dei suoi religiosi, che ben presto si resero benemeriti nell'opera di riforma della Chiesa, nella lotta contro l'eresia, nell'educazione cristiana della gioventù e nell'evangelizzazione dei popoli lontani. Racchiuse la sua esperienza nel libro degli Esercizi. Chi non ha letto questo libro di Sant'Ignazio? Chi non ha provato nella vita ad andare in qualche casa particolare e a compiere gli esercizi spirituali? Oh, che cosa mai ha scritto Sant'Ignazio in questo libro, mettendoci a contatto con tutte le verità del cristianesimo. Ecco, questo libro che diffuse nella cristianità una spiritualità fondata sulla più solida ascesi e la più consapevole abnegazione contro il peccato, contro tutto quello che è male, che è difettoso. Morì a Roma il 31 luglio 1556. Come, cari Sant'Ignazio, che passa dalla vita militare alla vita con Gesù, al servizio delle anime, diventando sacerdote, al servizio della Chiesa, che ha amato con tutto il cuore, e forma anche quella compagnia di Gesù, abbiamo detto i Gesuiti, che si è resa e si sta rendendo ancora così benemerita nella storia della Chiesa. Lo potremmo chiedere anche a Papa Francesco, che ha assorbito anche lui la spiritualità gesuitica e la sta dimostrando vivendola e trasformandola in un desiderio anche nostro, gesuiti, essere di Gesù, avere Gesù nel cuore, portare Gesù a tutti. Oh Sant'Ignazio, quello che hai sentito tu, fallo sentire anche noi. Rendi anche noi gesuiti, cioè innamorati di Gesù, innamorati della Chiesa, innamorati delle anime come Radio Mater a cui portare Gesù. Ecco, benedici Sant'Ignazio anche Radio Mater, fa che come hai fatto tu porti davvero un amore grande a Maria, come l'hai amata tu, perché poi lei ci aiuti a innamorare tutti di Gesù, come lo sei stato tu, perché Gesù, diventando la presenza nel cuore di tutti, la vita divina di tutti, posso portare anche noi, Sant'Ignazio, a santità come sei arrivato tu. E poi, miei cari, continuando nella vita dei santi, ecco, troviamo Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Oh, miei cari, anche qui, che santità, ecco, proviamo a vedere alcuni tratti. Alfonso nacque a Napoli nel 1696 da nobile famiglia. Appena sedicenne, pensate, 16 anni, conseguì la laurea in diritto civile e canonico, quindi senz'altro ha studiato tantissimo da solo, perché non c'è scuola che a 16 anni ti possa permettere la laurea a 16 anni. Dedicatosi con successo alla carriera di avvocato, dopo una delusione professionale, pensò di consacrare la sua vita al servizio di Dio. Ecco, miei cari, aveva una carriera di avvocato davanti che l'avrebbe reso famoso, che l'avrebbe reso ricco, ma è bastato accorgersi da un infortunio, appunto forense, che la vita terrena non vale niente, come è si fa in fretta a perderla, e allora si è aggrappato alla vita che non ci lascia mai, la vita divina, la vita con Cristo, e si è veramente donato totalmente a Gesù. Divenuto sacerdote a 30 anni, curò soprattutto gli emarginati della città e della campagna, istituendo anche una scuola serale di rieducazione religiosa e sociale. Predicò numerose missioni al popolo e propose molte volte gli esercizi spirituali al clero e alle religiose. Nel 1732 istituì una congregazione di sacerdoti detta del Santissimo Redentore, i redentoristi anche di oggi, quindi, con lo scopo di provvedere all'evangelizzazione specialmente degli umili, nominato vescovo di Sant'Agata dei Goti, si spese tutto per il bene del suo gregge. Provato dall'età, dalle fatiche e dalle sofferenze, dopo 13 anni si ritirò presso i suoi discepoli a Pagani, dove morì il 1º agosto 1787. Sant'Alfonso, vero innamorato anche tu di Gesù e delle anime, aiuta anche noi a diventare santi, a voler diventare santi, a immergerci di più nelle realtà che santificano, più che in quelle terrene e umane che dobbiamo lasciare. E aiutaci qui in Radio Mater, tutti i collaboratori, a sentire la gioia di sacrificarsi comunque, anche qui, in ogni maniera. Chi collabora nelle cappelline, chi fa le trasmissioni, voi ascoltatori, voi che venite a pregare, voi benefattori che stiamo supplicando di aiutarci ogni mese tutti perché la Radio Mater non muoia, ma possa pagare la grande cifra di ogni mese. Ecco, tutti, tutti innamorati di Gesù, di Maria, dei Santi, per poter veramente diventare santi anche noi e fare qui o dove siete, coi vostri sacerdoti, nei vostri monasteri, care suore, nei vostri conventi, cari religiosi, tanto e tanto bene con la preghiera e la vita sacrificata per amore di Gesù, di Maria, insieme a tutti i santi. E vorrei, miei cari, accennare questa sera anche al perdono d'Assisi, che abbiamo vissuto da ieri mezzogiorno a tutta la giornata di oggi. Ecco, San Francesco d'Assisi, che l'ha chiesta al Papa, un'indulgenza che realmente mettesse fine con la confessione a ogni peccato e con questa indulgenza avere la grazia, scusate, di distaccarci da tutto quello che è male per poter veramente dedicarci al bene fino alla santità, fino all'apostolato veramente fruttuoso che fa della propria vita una vita che sì, avrà la sua famiglia a cui attendere e attendete bene la vostra famiglia. Avrà il suo lavoro e sì, attuatelo per avere ciò che serve poi per una vita dignitosa, ma abbiate soprattutto insieme a queste due realtà preziose, la famiglia e il lavoro, anche il tempo che dedicate alle realtà apostoliche, cioè insieme ai vostri vescovi, ai vostri parroci, ai vostri sacerdoti, nei vostri monasteri, a tutte le realtà ecclesiali, movimenti e associazioni che esistono per compiere tanto e tanto bene. Guardate San Francesco, che distacco anche lui dalle cose terrene. Sente solo il desiderio della santità, della povertà, quindi del distacco totale da ciò che può trattenere in terra, da una fede viva, da un amore veramente profondo a Gesù, fino a chiamare poi altri insieme con lui a dar vita all'ordine francescano che si è diffuso rapidamente e vive ancora attualmente, e quanto bene sta compiendo ancora anche ai nostri giorni. Ebbene, San Francesco, che amava le anime, che le voleva tutte salve, chiede al Papa di poter veramente, visitando una chiesa prima francescana, solo francescana, poi adesso in un secondo tempo il Papa ha esteso la possibilità di acquistare questa indulgenza anche alle chiese parrocchiali, attenti bene, alle chiese parrocchiali, quindi non alle cappelle o ai santuari, chiese parrocchiali, e dobbiamo ubbidire, dobbiamo recarci, se l'abbiamo fatto ieri, bravissimi, se no, se l'abbiamo fatto oggi, bravissimi anche per oggi. Così il perdono d'Assisi ci ha preso il cuore, perché dobbiamo, negli 8 giorni prima di oggi e negli 8 giorni che seguono oggi, mettere anche la confessione, perché è la confessione che strappa il peccato, e non c'è indulgenza del perdono d'Assisi se c'è il peccato nel cuore. Confessione, quindi, che davvero ci elimina il peccato, ci dà il totale perdono e diventiamo quindi puri, come San Francesco. Chissà che cosa ha fatto quando ha fatto la sua confessione per iniziare la vita nuova, lasciato tutto, lasciato il commercio del padre, lasciato la famiglia, e si ritira. E poi, ecco, dicevo, tanti vanno con lui, e guardate cos'è uscito da San Francesco. Che ordine, che ordine, che ordine, frate minori, conventuali, cappuccini e anche altri che guardano San Francesco. È il terzo ordine di San Francesco. Che cosa è uscito da San Francesco? E il Papa volentieri accorda questa indulgenza. Abbiamo detto la confessione come realtà fondamentale che strappa il peccato dal cuore, e poi in una chiesa francescana o parrocchiale, ecco, come abbiamo fatto anche oggi noi in cappellina, sapevamo che in cappellina non si acquista l'indulgenza plenaria, ma nel desiderio sì, nel desiderio sì, come voi ammalati che non potete recarvi in chiesa né ieri né oggi, ma col desiderio, con quello che abbiamo fatto in cappellina, con le preghiere chieste per l'indulgenza del perdono d'Assisi, nel desiderio l'avete avuto anche voi questa indulgenza del perdono d'Assisi. E allora, miei cari, abbiamo recitato il credo, perché occorre rinnovare la nostra fede per credere in questa possibilità che ha la Chiesa di perdonarci con la confessione dei peccati e con l'indulgenza del perdono d'Assisi, come tutte le altre indulgenze, le pene legate a ogni peccato, che dovremmo scontare in purgatorio, ma se le scontiamo di qui sulla terra faremo meno purgatorio, chissà, magari addirittura, come chiediamo per i nostri morti, subito il paradiso. Ecco allora il credo. Credere, credere, credere. Poi il Padre nostro, ecco, è il Padre che ci ama fino a perdonarci peccati e pene, perché ci vuole con sé un giorno in paradiso. E poi un'Ave Maria abbiamo fatto, elevato per il Papa, perché occorre fare una preghiera per il Papa, e nel Papa c'è dentro tutta la Chiesa. Ti vogliamo bene, Papa Francesco, come tutti i papi che ti hanno preceduto. Ti vogliamo bene, Chiesa. E allora, ecco, viviamola questa giornata. Rinnoviamo questo desiderio di avere il perdono totale dei peccati e anche delle pene. E magari prima di addormentarci da soli, rinnoviamo queste preghiere del perdono d'Assisi. Ripeto, il credo per confermare e aumentare la nostra fede, il Padre nostro perché ci perdoni davvero peccati e pene dovute ai peccati per essere veri suoi figli, e un'Ave Maria per il Papa, perché la Madonna lo avvolga con la sua maternità e lo aiuti a essere qui in terra il vicario del suo Gesù per guidare tutta la Chiesa, e tutti vogliamo essere Chiesa. Anche voi che adesso non credete, diventate Chiesa, diventate credenti. E allora davvero un giorno avremo tutti il paradiso. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Come sempre, grazie miei cari e coraggio. Avanti. Ciao ciao a tutti. Buonanotte.